State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale parliamo di politica australiana. Perché? Perché continua la lotta interna alla coalition e in particolare all'interno tra le mura del Partito Liberale, la cui caduta nei sondaggi peggiora di mese in mese al punto da far sorgere sempre più forti gli interrogativi sul futuro della segretaria del partito Susan Lee. A 6 mesi dalla sua elezione, la sua leadership sembra infatti più traballante che mai. Ma Partito Liberale che fa acqua anche nei singoli stati, e ad esempio in Victoria pochi minuti fa il leader Brett Bettin ha dichiarato di non godere più della maggioranza all'interno del partito. Tutto questo mentre a livello federale si accende una lotta tra Canberra e i singoli stati sul tema ospedali. E chiuderemo poi parlando della COP31, la conferenza sul clima, dove si terrà. Erdogan, il leader turco, ha proposto una co-conduzione albanese che sembra non averla presa benissimo. Per commentare tutto questo siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Paul, buongiorno.
Buongiorno Andrea, un buongiorno a chi ci ascolta.
Iniziamo allora dal Partito Liberale. Settimane tribolate, per usare un eufemismo, quelle per i Liberals. Susan Lee ha ceduto alla fine alle pressioni dei Nationals e dell'ala più conservatrice del partito, ha rinnegato ufficialmente la Net Zero Strategy, ma questo potrebbe non giocare a suo favore, anzi potrebbe essere visto come un segno di debolezza della sua breve ma già problematica reggenza come leader dell'opposizione. A SBS News Lee ha risposto così alla domanda: crede di avere ancora il supporto del suo partito?
Yes, and the support that we all gave to this plan just yesterday is a demonstration of our unity of purpose when it comes to something that is vital for every single Australian. Energy is the economy.
Iniziamo da queste parole, Paul. Possiamo dire che l'ala più conservatrice dei liberali adesso è seduta sulla riva del fiume per attendere la morte politica di Lee? Insomma, la domanda è: come si sta sviluppando il dibattito all'interno del Partito Liberale, quali sono i temi protagonisti e se queste cose poi si ripercuotono nei sondaggi?
Quello che sta succedendo è che adesso i conservatori starebbero aspettando che uno o due moderati escano dalla squadra di ministri ombra per lanciare la sfida alla leadership. Ieri è giunto un comunicato di due esponenti moderati del Partito Liberale, Anne Ruston e Maria Kovacic, che hanno pubblicamente difeso Lee, smentendo le voci su un possibile sostegno a un'alternativa conservatrice. Però questo comunicato è stato appunto firmato solamente da Ruston e Kovacic, quindi altri moderati non l'hanno sottoscritto. E l'idea, secondo le indiscrezioni che stanno filtrando dall'opposizione, e che alcuni moderati in realtà avrebbero già discusso della possibilità di appoggiare esponenti conservatori come Andrew Hastie o anche Angus Taylor, e secondo diversi la sfida alla leadership è considerata ormai inevitabile, anche se ancora da vedere se prima della pausa natalizia. Il fatto poi che la stessa Lee nei giorni scorsi abbia citato l'immigrazione come futuro di terreno di battaglia con il governo è stato interpretato poi come un ulteriore segnale della capitolazione totale della leader nei confronti dell'ala conservatrice. Questo non ha fatto che accrescere il malcontento e di conseguenza i moderati che erano stati decisivi per la vittoria di Lee su Taylor 6 mesi fa sono adesso furiosi. La decisione di abbandonare l'azzeramento delle emissioni in particolare non è andato giù per come poi è stato comunicato successivamente al pubblico. In particolare per quanto riguarda la possibilità di introdurre sovvenzioni pubbliche per le centrali a carbone, questa è stata una cosa che è stata particolarmente oggetto di un acceso dibattito all'interno della coalizione. I moderati di estrazione economica più classica ovviamente non ne vogliono sapere di sovvenzioni pubbliche per imprese private, ci sono invece i conservatori o anche i nazionali che invece non disdegnano affatto una simile iniziativa. Il problema è che finora la nuova politica sulle emissioni della coalizione resta poco chiara. I moderati puntano il dito sulla mancanza di dettagli e sul fatto che il piano faccia affidamento a tecnologie che non sono state ancora inventate. E appunto per l'ala moderata un piano del genere non raccoglierà mai consensi delle aree metropolitane, quelle dove i liberali hanno assolutamente bisogno di riconquistare terreno se vogliono sperare di tornare al governo del paese. Lì ha difeso la sua leadership, l'abbiamo appena sentita, e ieri sera anche in un'intervista al 7:30 Report ha anche aggiunto un po' a sorpresa di poter garantire in modo assoluto che sarà alla guida della coalizione in vista delle prossime elezioni federali. In tutto questo è intervenuto l'ex primo ministro Malcolm Turnbull, che probabilmente ha riassunto la situazione nel modo più efficace. Turnbull ha detto che la coalizione è ormai ostaggio di un mondo dove i fatti non contano, e l'ex primo ministro ha accusato i liberali di avere la memoria di un pesce rosso e le abitudini alimentari di un piranha.
Nonostante nel mondo si pensi che a Natale si diventa un po' più buoni, buona pratica nella politica australiana, invece un po' interpretarlo come il periodo della resa dei conti prima della pausa estiva che attende poi i singoli partiti. È quello che sta succedendo nel Partito Liberale, non soltanto a livello federale, ma anche a quello statale. Ecco, se fosse un'infezione, è certo che si sta propagando anche in altri stati, da Canberra sta arrivando fino a Sydney e a Melbourne. Cosa succede nei partiti liberali di Victoria e New South Wales?
Beh, succede che è molto probabile che entro il fine settimana ci saranno nuovi leader in entrambi gli stati. In Victoria l'attuale leader Brad Bettin dovrebbe essere rimpiazzato questa mattina dalla portavoce al tesoro Jess Wilson. Bettin è il leader dell'opposizione da poco meno di un anno, però nonostante le difficoltà del governo di Jacinta Allen, i liberali comunque perderebbero le prossime elezioni statali in base ai sondaggi più recenti. Di qui la decisione di cambiare nuovamente i leader. E la situazione è simile in New South Wales, dove il leader liberale Mark Speakman non è riuscito finora a mettere in difficoltà il premier laburista Chris Minns. Da qui la decisione di un avvicendamento al vertice. Tra i papabili alla successione ci sono Alistair Hoskins, ma la favorita è la deputata per il seggio di Vaucluse, Kelly Sloane. A cambiare leader anche i nazionali del New South Wales, che ieri a sorpresa hanno visto le dimissioni di Dougal Saunders, possibili sfidanti sarebbero l'attuale vice Gurmesh Singh o l'ex leader Paul Toole. E questa è una stagione, come hai detto tu, della resa dei conti, e tradizionalmente è così in Australia. Sono le ultime sessioni parlamentari prima della pausa estiva, e quindi questa è l'occasione per cambiare leader, altrimenti poi se ne parlerebbe a febbraio o anche addirittura a marzo. C'è particolare urgenza in Victoria, dove si vota l'anno prossimo, e quindi c'è urgenza di installare un nuovo leader che possa poi farsi conoscere dal pubblico.
Siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana Paul Scuti, con il quale abbiamo prima analizzato lo stato di crisi del Partito Liberale, sia a livello federale che nei singoli stati. Andiamo adesso in casa del governo, Paul. Perché? Perché si è accesa una feroce discussione sul tema ospedali. Per fare luce e chiarezza andiamo indietro di qualche mese, andiamo a settembre, quando il primo ministro Anthony Albanese scrisse una lettera a singoli stati e territori suggerendo loro di moderare la spesa nel settore ospedaliero. Il punto di Albanese era fondamentalmente questo, in poche parole: ricordate voi stati che gli accordi prevedono un contributo del Commonwealth pari al 42,5% dei costi degli ospedali pubblici entro il 2030-31. Ecco, se volete che il governo rispetti questa percentuale, spendete, ma spendete con giudizio. Ti chiedo come l'hanno presa i singoli stati.
Non bene. I ministri della sanità dei vari stati sono furiosi dopo l'arrivo di questa lettera. I governi statali in particolare hanno denunciato la richiesta come pericolosa e irrealistica. A parlare è stato il ministro della sanità del Queensland, Tim Nicholls, in particolare, che ha definito incredibile la proposta di Albanese, e ha detto insomma, i governi non è che possono chiudere le porte dei pronto soccorso per tagliare le spese. Altri ministri statali non si sono esposti pubblicamente, anche perché per lo più sono ministri laburisti, quindi se pensiamo a tutti gli stati maggiori attualmente, c'è solamente il Queensland che è liberale, però questi ministri hanno parlato di frustrazione, di grande frustrazione, L'accordo che era stato raggiunto nel 2023 prevede che Canberra aumenti gradualmente il proprio contributo fino al 45% entro il 2035 e questo in cambio di uno sgravio al NDIS da parte degli stati. Il problema principale è che il tetto all'aumento della spesa annuale non è raggiungibile. Secondo ad esempio il territorio capitale, con l'attuale inflazione e il crescente invecchiamento della popolazione, è impossibile mantenere quel limite, quel tetto all'aumento della spesa annuale che era stato fissato originariamente nel 2023. Albanese ha difeso il piano, il ministro della Sanità federale Mark Butler sostiene che Canberra ha già messo sul piatto 20 miliardi aggiuntivi in 5 anni, ma adesso serve un compromesso, quindi aspettiamoci negoziati e ulteriori controdichiarazioni e controdichiarazione nei giorni a venire.
Ecco, per una discussione che nasce, c'è un'altra telenovela che sembra e dovrà arrivare prima o poi alla fine. Sto parlando di quella relativa alla COP31, la conferenza sul clima edizione 2026. Quella 2025 è in corso e sta finendo in queste ore in Brasile. Ecco, non si sa ancora dove si terrà quella del 26. Si terrà in Australia, si terrà in Turchia o si terrà a Bonn in Germania? Ancora, visto che le candidature sono ancora in ballo, specialmente quelle australiane e turche. Notizia delle ultime ore: il premier turco Erdogan ha proposto all'albanese una gestione a quattro mani. E anche qui la domanda è simile a quella precedente, cioè come l'ha presa albanese?
Ma Albanese ha risposto un po' per le rime. Erdogan ha ricordato che gli stessi regolamenti delle Nazioni Unite non permettono una copresidenza del COP e che Ankara in realtà questo lo sa benissimo. L'Australia in cambio ha offerto alla Turchia un ruolo di supporto come ospitare eventi collaterali, però ha rifiutato ogni condivisione ufficiale della presidenza. Il ministro per i cambiamenti climatici Chris Bowen è arrivato a Belém per cercare una soluzione prima della fine della COP30. E la ministra degli esteri Penny Wong ha detto di aspettarsi una svolta entro la settimana. Wong, c'è da dire, non ha confermato i costi per organizzare COP31 in Australia. Alcune stime indicano una spesa di anche 2 miliardi di dollari. Si tratta di una spesa impressionante, però ricordiamo che stiamo parlando di 40-50 mila delegati che arriverebbero in Australia e creerebbero un giro d'affari non indifferente, quindi anche per questo motivo il governo federale sta puntando sull'organizzazione del prossimo summit.
Aggiornamenti previsti nelle prossime ore. Nel frattempo noi ringraziamo Paul Scutti per il suo contributo. Paul, grazie, alla prossima.
Risentirci, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.